Pensatech, un tuffo nel mondo del digitale e dell'innovazione. È un programma di Radio Città del Capo e Formica Blu. Follow us, @ Pensatech.
Buongiorno, buongiorno ascoltatori. Sì, dei suoni strani a quest'ora, Dei suoni 8 bit, perché stamattina pensa a te che si sveglia presto. Allora, buongiorno anche a Marco.
Javn.
E un saluto anche agli ascoltatori che ci ascoltano da Verona e Roma e ci chiedono: ma perché io questa trasmissione la sento sempre a questo orario? Beh, da Bologna, venerdì mattina, venerdì 19 giugno, stamattina Pensatech prende gli spazi di Sulla Bocca di Tutti, almeno per queste ultime puntate di stagione. Lasciamo spazio poi alle 8:40, dopo il giornale radio, per il giorno delle locuste, che dura un'ora. E allora, prima di tutto, i nostri contatti: ci potete scrivere come sempre con un sms o un messaggio whatsapp al 348-7649-289, la mail diretta a @radiocittadelcapo.it e ancora i social network, perché siamo su Facebook come la pagina di Radio Città del Capo e poi su Twitter il nostro @ Pensatech con il CH. E insomma, pensi che stamattina vi vuole parlare di stampanti 3D. E allora, beh, tanto per cominciare, Marco, diciamo che noi di stampanti 3D ne abbiamo parlato fin dalla nostra prima stagione. Eravamo alla fine del 2000, anzi all'inizio del 2013, e così la Lisa Lazzarato di Formica Blu ci presentava che cosa sono le stampanti 3D. Eravamo 2 anni fa.
S come stampante 3D. Non pensiate di aver bisogno degli occhialini, come al cinema, per apprezzare i prodotti della stampa 3D. In questo caso la terza dimensione è assolutamente reale. Questo tipo di stampa produce oggetti veri. Gli ambiti di applicazione sono numerosi: design, fusione dei metalli, architettura, industria medica, solo per citarne alcuni. Le prime stampanti tridimensionali sono nate quasi 30 anni fa. In questo lasso di tempo hanno fatto passi da gigante in termini di livello di sofisticazione e di maggiore economicità. Esistono stampanti che sfruttano diverse tecnologie e che si rivolgono a diversi utenti. Ora anche gli entusiasti del fai-da-te possono permettersene una senza investirci un capitale. Il principio della stampa 3D si può grossomodo riassumere così. Un modello 3D virtuale viene tagliato a fette al computer. Le istruzioni delle singole fette, o livelli, sono trasferite alla stampante, che le utilizza per depositare strati di materiale uno sull'altro. Si dice quindi che è un processo additivo, che ha l'enorme vantaggio di produrre un oggetto praticamente finito senza produrre scarto. La stampa tridimensionale rende economico creare singoli oggetti tanto quanto crearne migliaia, e quindi mina le economie di scala. Essa potrebbe avere sul mondo un impatto così profondo come lo ebbe l'avvento della fabbrica. Proprio come nessuno avrebbe potuto predire l'impatto del motore a vapore nel 1750, o della macchina da stampa nel 1450, o del transistor nel 1950, è impossibile prevedere l'impatto a lungo termine della stampa 3D. Economist, 10 febbraio 2011.
Ed era 4 anni fa, 2013, questa spiegazione invece di Lisa Lazzarato è di 2 anni fa. Le stampanti 3D stanno effettivamente prendendo piede, anche se c'è qualcuno, e riporto un articolo di Wired di non più di un mese fa, che dice che in realtà la stampante 3D è in crisi. Ma l'interpretazione di Wired è particolare, perché dice che è in crisi perché in realtà non c'è stato un vero e proprio passaggio alla stampante 3D di massa, insomma non ne abbiamo tutti una in casa come quelle stampanti 2D, e lì infatti c'è stata una sollevazione in realtà di un sacco di associazioni ma anche aziende che di stampanti 3D se ne occupano e che tra le altre cose dicono: devo essermi perso qualcosa, perché invece in realtà il mondo della stampante 3D sta andando avanti, ma sta andando avanti in settori di cui probabilmente non ci aspettavamo l'applicazione, oppure se era prevedibile sicuramente le sorprese che ci stanno attendendo sono diverse. Una di queste è la medicina, Marco.
La medicina. Come spesso accade, infatti, con le innovazioni uno si aspetta che la strada tracciata nel futuro vada in una direzione e poi invece vada da tutt'altra parte, perché le cose sono imprevedibili. Ricordiamo, per esempio, che semplicemente anche da un punto di vista dell'innovazione tecnica una stampante 3D è stata portata anche sulla Stazione Spaziale Internazionale per provare a vedere se era possibile, anche in assenza di gravità, riuscire a stampare degli oggetti. E in quel caso la cosa sarebbe stata interessante, perché riuscire a stampare in direttamente nello spazio, ad esempio, dei pezzi di ricambio senza doverli spedire dalla Terra sarebbe molto comodo.
A questo proposito riporto uno degli articoli che abbiamo trovato spulciando qua e là sul mondo delle stampe 3D, una dichiarazione del presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, Roberto Battistone, che tra le altre cose diceva che ora siamo nell'era delle stampanti 3D e per lo spazio questa è un'assoluta rivoluzione, perché di fatto si possono abbattere i costi di cose che sono a pezzo unico, perché lo sappiamo, insomma, di astronavi se ne costruiscono una, non sicuramente in serie.
Assolutamente, fate immaginare la comodità di portare su della semplice plastica che può diventare qualsiasi cosa stampabile con la 3D, invece di portare su tanti oggetti diversi e utilizzabili solo con uno scopo.
Sperando che vadano bene.
E così dicevamo prima dell'ambito della medicina. Io vi voglio raccontare una breve storia che abbiamo trovato su Offscreen Magazine, una storia, quella di Offscreen Magazine, che magari invece andrà esplorata in un'altra puntata di Pensatech, perché è una storia molto bella. Ma voglio raccontarvi la storia di Andiamo.i. Andiamo.i è la storia di Samia Parvez, una signora inglese che nel 2003 ha un figlio che si chiama Diamo. Diamo nasce tetraplegico, quindi impossibilitato a muovere sia braccia che gambe, e ha la necessità anche di avere un busto per riuscire semplicemente a rimanere seduto senza collassare sui polmoni. Quindi in qualche modo è proprio un bisogno essenziale. Qual è il problema? Che il busto fornito dal sistema sanitario inglese ci mette molti mesi ad arrivare, e quindi da quando vengono prese le misure a quando arriva effettivamente il prodotto, il bambino è cresciuto e quindi non va più bene. Allora l'idea con il marito è quella di fondare un'azienda che viene chiamata proprio in onore del figlio Andiamo.io, e la possibilità con la stampa 3D di stampare busti che siano adatti alle dimensioni del bambino che cresce con una velocità molto maggiore del sistema sanitario, con beneficio di costi anche per il sistema sanitario stesso. Quindi un'azienda che adesso è uscita dalla startup e sta diventando una vera e propria azienda che dal prossimo anno si spera diventi parte integrante del sistema sanitario nazionale inglese.
Ecco, perché poi appunto nel mondo della medicina in particolare la stampa 3D ha questa caratteristica dirompente, possiamo dire, proprio perché è altamente personalizzabile. Quindi pensate, qualsiasi oggetto che riguarda la biomedicina pensato e realizzato appositamente per voi. Ma c'è un aggiornamento sul mondo della medicina e le stampanti 3D che riguarda proprio la nostra città, quella di Bologna, perché l'Istituto Ortopedico Rizzoli, sono già 5 le persone che sono state operate e hanno avuto delle protesi stampate in 3D. Proprio oggi all'Istituto Ortopedico Rizzoli verrà presentato questo lavoro, ma soprattutto verrà presentata una conferenza che sancirà la nascita dell'Italian Digital Biomanufacture Network. A quest'ora il mio inglese non è un granché, eh?
Ma quello di nessuno.
E allora, per spiegarci meglio di cosa stiamo parlando, noi abbiamo al telefono il dottor Pier Maria Fornasari, direttore della banca delle cellule del tessuto muscolo scheletrico, appunto, dell'Istituto Ortopedico Rizzoli. Buongiorno.
Buongiorno.
E allora, ci spieghi un po' meglio oggi la conferenza, chi interverrà e soprattutto che tipo di lavoro state pensando guardando al futuro sulle stampanti 3D applicate alla medicina?
Sostanzialmente oggi noi partiamo da una base di ricerca e sviluppo presente in sia nella componente accademica, nelle università, nei centri di ricerca italiani ed europei, sia nelle imprese, nei makers, che sono attività di ricerca finalizzate alla produzione di custom per la terapia chirurgica personalizzata dei pazienti, che rappresenta sicuramente l'evoluzione della medicina, da una parte la genomica e dall'altra laddove fosse necessario l'intervento chirurgico, un intervento sempre più finalizzato e personalizzato, di precisione, come chiamano gli americani. La stampa 3D consente di produrre queste strutture tridimensionali personalizzate, utilizzabili dall'impianto dentario fino al trapianto d'organo, e rappresentano e hanno la necessità di avere all'interno della filiera tutte le competenze necessarie per arrivare al prodotto finale. Quindi le competenze partono da chi fa ricerca di base sulla biologia cellulare, a chi sa coltivare le cellule, a chi sa poi a chi sceglie il biomateriale, quindi chimici che hanno le competenze per il biomateriale, la sua capacità di estrusione o come renderlo estrudibile e poi induribile, fino all'utilizzatore clinico finale.
Ecco, ma dicevamo prima che ci sono stati già degli interventi qui a Bologna,
sì.
E immagino che però non si sia usata la plastica, o sbaglio?
No. Allora, in questi interventi si è usato un titanio poroso, nel senso che questi dispositivi, questi medical device, queste protesi, sono state costruite in stampa 3D con l'estrusione di titanio in forma porosa. Il titanio poroso ha la caratteristica di essere una trabecola nella quale poi avviene la rigenerazione, la ricostruzione dell'osso. Quindi sostanzialmente forma un traliccio nel quale l'osso umano poi ricresce, per cui il risultato finale è che a distanza di anni viene rigenerato osso umano.
Ecco, e questi pazienti finora che tipo di protesi hanno ricevuto? Al
hanno
ginocchio,
ricevuto
all'anca?
Questi cinque pazienti hanno ricevuto protesi di bacino, okay, di parti di bacino in titanio poroso.
E perché questi pazienti in particolare? Cioè, ci spiegava lei, comunque si sta facendo ancora ricerca, ma quali sono appunto i vantaggi in questo caso per chi appunto ha ricevuto questo tipo di trapianto?
Allora, l'intervento sul bacino è un intervento molto complesso, e quello che noi oggi abbiamo a disposizione, perché di fatto lo scopo dell'intervento è quello di consentire al paziente di continuare una vita normale. Oggi in chirurgia oncologica, laddove è possibile, che la stragrande maggioranza dei casi, non si ricorre più all'amputazione, ma si ricorre alla ricostruzione biologica per consentire al paziente una vita normale. In questo caso la ricostruzione del bacino è possibile attraverso l'utilizzo di parti di bacino da donatore cadavere, oppure attraverso queste protesi personalizzate. Non esistono protesi standard, per cui la scelta del chirurgo è stata di scegliere in pazienti giovani, in pazienti per i quali prevedeva una possibile sopravvivenza a lungo termine, sono pazienti tutti di età inferiore ai 25 anni, di procedere all'utilizzo di queste protesi, per confrontarle anche con il tessuto donatore cadavere, in modo da verificare la, eh, diciamo, la superiorità dell'uno rispetto all'altro.
Si può pensare quindi anche, oltre che una personalizzazione, in questo caso perché è stampato in 3D, della forma, in questo caso dell'osso, comunque della protesi che verrà sostituita, anche del materiale. C'è l'idea comunque di poter mescolare anche le cellule umane, si parlava anche di questo?
Certamente, il vantaggio, allora l'obiettivo che di avere un custom personalizzato si può ottenere attraverso due strade. La prima è la cosiddetta manifattura sopraattiva, cioè di fatto quella che usa l'artista quando da un pezzo di marmo produce una statua. Quindi di fatto partendo da un gregge si ottiene un risultato finale. Oppure la manifattura additiva invece consente la deposizione di strati, e il vantaggio della manifattura additiva è proprio che consente la deposizione tra gli strati delle cellule del paziente, per cui il futuro sarà sicuramente il prelievo di cellule staminali verosimilmente adipose dall'addome dei pazienti. Perché dico staminali adipose? Perché di fatto sono presenti in tutti i pazienti e sono facilissimamente prelevabili in modo indolore con una procedura di pochi minuti, e sono poi successivamente iniettabili attraverso la stampante all'interno dei vari strati, in modo da avere alla fine un costrutto vivo.
Dottor Fornazzari, oggi viene presentato un network, allora quali sono gli altri centri, le altre città in cui si sta facendo ricerca in questo campo e in che direzione, insomma, ci sono delle esperienze che ci può citare?
Allora, stiamo praticamente oggi costituiamo il network, è un network italiano ma ha già una prospettiva europea, perché c'è un gruppo equivalente che sarà presente del Belgio, c'è un gruppo spagnolo, c'è addirittura un gruppo argentino che collabora con noi da tempo e che lavora in stampa 3D. Lo scopo del network, ve l'ho già detto, è quello di creare una rete in modo da avere all'interno tutte le competenze e soprattutto di avere anche le imprese. Non è una società scientifica a sé stante, ma è una società scientifica con la partecipazione all'interno delle imprese. Quindi è quella che l'Europa definisce un'iniziativa pubblico-privata, una PPI, e i gruppi di ricerca convergenti sono praticamente presenti in tutta Italia, cioè ci sono gruppi di Roma, della Sapienza, ci sono gruppi di Genova, gruppi di Verona, ci siamo noi con varie articolazioni su Bologna, c'è un gruppo, adesso non me li ricordo tutti, perché comunque sono sul programma, cioè praticamente è rappresentata tutta l'Italia, come c'è un gruppo di Lodi, sostanzialmente sono rappresentati tutti i gruppi italiani che si occupano di stampa 3D, ma soprattutto sono presenti le associazioni che coordinano varie competenze, tipo bioingegneri, tecnici di radiologia, perché di fatto il nostro problema è quello di trasformare un prodotto che deriva da un processo e quindi identificare gli attori del processo. Ad esempio nel nostro caso, in cui è necessario produrre un tutore stampato 3D per il pronto soccorso, per le lussazioni, è necessario definire un percorso che renda questo assolutamente riproducibile in qualsiasi momento del giorno e della notte.
E quindi c'è bisogno proprio di standardizzazione in questo senso?
Direi più che altro proprio la definizione di un percorso che consenta che si possa eseguire questa procedura, cioè abbiamo bisogno di figure professionali presenti sia a Bologna come anche in piccole sedi dove ci sono i pronto soccorsi, e allora abbiamo pensato al coinvolgimento dei tecnici di radiologia, che sono figure costantemente presenti, abituate a gestire le immagini e che quindi possono trasformare l'immagine radiologica in un file gestibile dalla macchina che va a produrre poi il tutore.
Ecco,
il coinvolgimento delle associazioni professionali è anche proprio finalizzato alla standardizzazione, come diceva lei, del percorso e del processo, in modo da poterlo garantire.
Ecco, Fornasari, mi è rimasta una curiosità di tipo più frivolo forse, ma a questi pazienti che sono già stati operati, quando gli veniva prospettata l'idea che venisse impiantata una protesi stampata in 3D, con una stampante 3D, che reazione avevano? Come è stato?
Ma sa, i pazienti hanno estrema fiducia nei confronti dei nostri chirurghi che sono professionalmente l'eccellenza e la proposta derivava dall'impossibilità di altre terapie equivalenti, per cui è stato spiegato loro che era il meglio che si potesse offrire in quel momento e l'adesione è stata entusiasta da parte dei pazienti.
Abbiamo detto di Bologna, del Rizzoli, ci sono altre esperienze di operazioni simili in Italia?
In Italia no, c'è solo un'esperienza precedente fatta in febbraio 2014 in Inghilterra.
E allora grazie mille, dottor Pier Maria Fornasari, direttore della Banca delle Cellule del Tessuto Muscolo Scheletrico dell'Istituto Ortopedico Rizzoli. Grazie mille per essere stato con noi.
Grazie a voi, arrivederci, buongiorno.
E insomma, così insomma, si comincia a impiantare di fatto organi, perché quello sono le ossa fatti con la stampante 3D. E poi soprattutto, come ci diceva il dottor Fornasari, che sono create anche partendo dalle nostre cellule. Insomma, questo apre scenari poi per i cultori della fantascienza assolutamente affascinanti.
Però è crisi della stampa 3D, è crisi.
Qualcuno dice che c'è crisi, insomma. Sì, è ovvio che se riduciamo la semplice stampa della plastica è così. Mi ricordo tra l'altro che in quella puntata di 2 anni fa, quando abbiamo chiesto cosa vi stampereste voi con il 3D, un ascoltatore disse: beh, io mi stamperei la figura di me stesso. E in realtà poi poco mesi fa ho visto che spuntano gli articoli che raccontano proprio di questo business, perché effettivamente quella era un'idea di un nostro ascoltatore e c'è effettivamente chi ha seguito questo campo. Si manda le fotografie, si fa fare, anzi, siccome siamo in 3D, si fa fare un'analisi completa in 3D e poi esce dal negozio con la statuina di se stesso stampato. Insomma,
contenti loro.
Non c'è fine all'immaginazione. E vi dicevo prima, i contatti per saperne di più sulla stampante 3D anche a Bologna, martedì 23 giugno alle 20:30 al Maker Space di Via Canonica di Casalecchio di Reno. Trovate i ragazzi di Raspibo e il sito è raspibo.org. Allora, Pensatech vi saluta, termina qui anche questa puntata. Ci sentiamo settimana prossima ancora una volta intorno a questo orario presto, e poi vi accenno già, segnatevi la data del 5 luglio, perché Pensatech invece si farà vedere in tutta la sua persona, in tutte le sue persone,
e vedremo come va. Non con un omino stampato in 3D, ma in carne e ossa.
faremo sapere qualcosa in più. Intanto segnatevi la data, 5 luglio. Ciao ciao.
Pensatech, un tuffo nel mondo del digitale e dell'innovazione. È un programma di Radio Città del Capo e Formica Blu. Follow us @Pensatech.